Buongiorno, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni, dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come di consueto vi ricordo che quest'oggi, come sempre, potete scrivere durante la diretta 331-6214013 con Telegram oppure a diretta @popolarenetwork.it con una mail. Potete come sempre scriverci a cult@radiopopolare.it e vedrete che molti di voi lo faranno, perché quest'oggi abbiamo dei biglietti in omaggio per voi, per gli ascoltatori, quindi segnatevi la mail cult@radiopopolare.it, però dovete ascoltare la trasmissione per scoprire per cosa sono i biglietti che vi proponiamo. Vi ricordo che potete anche ritrovarci sulla nostra pagina Facebook Cult Radio Popolare, che ci potete ritrovare in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. Fra poco i nostri primi servizi. Oggi vi parliamo di musica lirica, come sempre con la corrispondenza di Giovanni Chiodi. Saranno nostri ospiti Ricci e Forte, i direttori della Biennale Teatro che sta per cominciare. Vi parleremo invece del Festival Socotra di Fondazione Feltrinelli, e Teo Teardo sarà nostro ospite, e poi uno spettacolo di teatro che debutta al Menotti. Ma adesso Bart is Strange, gli artisti della settimana.
There's reasons for heavy hearts. This past year I thought I was broken. You looked so nice in a cherry scarf. We should go to Toronto more often. I never
thought I was broken. You look so nice in a cherry scarf. We should go to Toronto or Finn. Yeah, I never want.
E allora abbiamo dedicato un po' di minuti a Barty Strange, gli artisti della settimana quest'oggi, come sempre a cura della redazione musicale. Heavy Heart abbiamo ascoltato, fra poco vi parliamo dei nostri primi ospiti e della loro prima proposta. Dunque, vi avevo promesso che avremmo tra poco parlato con i nostri primi ospiti, un nuovo spettacolo frutto di una ricerca sul tema del luogo, che tra l'altro è realizzato insieme all'ultimo anno della Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi di Milano e che debutta questa sera e sarà in scena anche domani al Teatro Menotti. Ne parliamo con Valeria Fornoni e con Zeno Piovesan. Buongiorno, benvenuti.
Buongiorno, buongiorno,
ecco.
Grazie.
Allora, anche loro qualche anno fa, insomma, usciti, lo sapete, ogni tanto facciamo delle incursioni nelle scuole civiche per vedere che cosa succede. Loro in realtà stanno già lavorando da tempo, sono già usciti da un po'. Allora, partiamo da Valeria, regista, Zeno Piovesan, insomma, drammaturgo e anche altre cose. Raccontateci il progetto nel suo complesso e soprattutto la ricerca sul luogo di cui parlavamo.
Certo, allora dopo la Paolo Grassi noi abbiamo fondato un'associazione che si chiama In Luogo, come dice lo stesso titolo, si fonda sulla ricerca e lo studio dei luoghi attraverso le arti performative multidisciplinari, e lo spettacolo Muta, quello che andrà in scena stasera al Menotti, fa parte di questo progetto che è andato anche in scena il 4 settembre 2021 e ed è stato un evento size specific, perché Muta, e poi ne parlerà meglio il drammaturgo Zeno, è uno spettacolo che è stato scritto proprio a partire da questo prato che è a Treviso, ed è stato fatto uno studio sia a livello storico che architettonico, proprio in quella chiave, come ho detto prima, multidisciplinare, perché l'associazione vuole in qualche modo indagare gli spazi nella loro molteplicità. Quindi andiamo nei luoghi con delle caratteristiche specifiche, andiamo a interrogare sia le comunità di riferimento ma sia anche gli architetti, quindi non solo in chiave teatrale, e da lì poi viene tradotto e viene, diciamo, trasformato in un'operazione più performativa. E come dicevo, il 4 di settembre Muta si inseriva in questa in questo evento, in questi molteplici punti di vista dello spazio, in quanto c'era anche la parte musicale, la parte di danza, che facevano parte sempre di questo studio. Ad esempio la parte musicale erano delle registrazioni dei suoni presi dallo spazio stesso. Il compositore Maurizio Berta poi ne ha creato una partitura con un violoncello, e la parte di danza era sempre legata allo spazio. Per quanto riguarda, arrivando a Muta, per non perderci troppo nella storia del progetto,
sottotitolo è Il ritratto di un prato, Zeno.
Sì,
come mai?
Sì, esattamente, perché appunto nasce tutto da Prato della Fiera a Treviso, questo immenso spazio verde di 21.000 metri quadrati, che è un prato storico, uno dei pochi in Europa, perché proprio dal 1080 d.C. ospitava grandi mercati, e proprio grazie a questa sua caratteristica si è conservato tale, proprio un prato d'erba, fino agli anni 80 del secolo scorso, in cui poi invece è stato asfaltato, trasformandolo in un parcheggio abusivo, in cui comunque vengono fatte queste fiere, ma diciamo trasformandolo da quella che era la sua vera natura, quindi quella di prato. E quindi, diciamo, il testo in questo monologo interpretato da Eleonora Fuser, nota attrice veneziana, racconta la storia di questo prato, le metamorfosi che ha avuto appunto questo luogo, rappresentate appunto attraverso la figura di questo personaggio. E quindi appunto è questo personaggio che racconta e che impersonifica appunto la storia del luogo, e si trasforma anch'esso. Quindi c'è questo duplice rapporto tra luogo e personaggio. Quindi è tutto un po' una riflessione su il rapporto tra uomo e natura, e tra spazio e anche spazio e teatro, perché appunto noi comunque l'abbiamo fatto per la prima volta nello spazio proprio di cui si racconta la storia, e poi invece adesso siamo al Menotti, quindi in un teatro, e quindi c'è questo rapporto appunto.
Bene,
sì.
Allora, mi sembra un'operazione che tra l'altro porta con sé riflessioni su diverse generazioni. È bello partire dal luogo. Il vostro collettivo, che come ci raccontavate coinvolge tre persone, a parte voi, Zeno Piovesan, drammaturgo, la regista Valeria Fornoni che avete sentito, e la producer Mattia Di Nardo, si concentra su qualcosa che secondo me è diventato fondamentale, soprattutto come spunto di riflessione. Quindi intanto grazie per averci raccontato anche la vostra filosofia, in un certo senso, no?
Grazie a te.
Ecco. Grazie a voi. E allora ricordiamo che Muta, dunque, Ritratto di un prato di Zeno Piovesan, con la regia di Valeria Fornoni e con Eleonora Fuser, sarà in scena quest'oggi e domani alle 20 al Teatro Menotti di Milano, una produzione del giovanissimo collettivo In Luogo. Grazie, buon debutto, ciao!
Grazie.
Ecco, allora, avete sentito che sono anche molto emozionati, e quindi io immagino, come probabilmente immaginano anche gli ascoltatori, cosa significhi debuttare alla fine. Non è una cosa semplice, riuscire alla fine ad andare in scena con un progetto che non sia un progetto sostenuto da grandi istituzioni, è difficile. Quindi pensiamo il meglio possibile per questo debutto, così come per altri debutti. Vi ricordo che è ancora in corso Nuove Storie, la rassegna dell'Elfo, che è dedicata a molti emergenti o anche emersi ma tuttora nuovi per molto pubblico all'Elfo Puccini di Milano. Noi fra poco invece parliamo di uno straordinario talento della musica internazionale, Teo Teardo, fra un attimo con noi. Come vi dicevo, vi parliamo di diverse cose, a cominciare dal festival, Welcome to Socotra. Ve ne avevamo parlato già in occasione della prima occasione, della prima edizione che si era tenuta l'anno scorso e che prende il via proprio domani e durerà fino al 23 luglio. Promosso da Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli, è il suo festival estivo. Sono 5 weekend dedicati alla musica, alla danza, al teatro, a laboratori con artisti e performer di grandissima importanza. Quest'anno il Festival Estivo Socotra è dedicato al corpo, ma il corpo ovviamente inteso in senso molto ampio, dai corpi degli artisti ai corpi ideali e anche insomma all'attività di quelli che ormai talvolta abbiamo esitiamo a chiamare intellettuali, ma che invece sono essenziali per l'evoluzione della società. Parlando di musica, il festival si apre proprio domani alle ore 21 con un importante concerto, per cui vi diciamo già che ci saranno dei biglietti omaggio per i nostri ascoltatori, per l'esattezza 10 coppie di biglietti omaggio. Basta che scriviate a cult@radiopopolare.it col vostro nome indicando che siete interessati. Il concerto è Ellipses dans l'Harmonie di Teo Teardo, una produzione originale in collaborazione con Fondazione Feltrinelli. Il resto ce lo racconta lui, che è collegato con noi perché è appena arrivato a Milano. Qui con me c'è anche Matteo Torterolo, che oltre a essere un operatore culturale di antica data, ve lo ricorderete con la rubrica insieme a Jacopo Lanteri, lì per caso per tanti anni ci hanno raccontato cosa succedeva sulla scena contemporanea internazionale. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, che bei tempi che mi ricordo.
E saluto Teo Teardo che è collegato con noi, credo ancora in zona stazione centrale o giù di lì, anche perché, insomma, lo diciamo, c'è sciopero dei taxi. Noi speravamo di averlo qui in studio, ma non siamo riusciti a portarlo qui. Sarà per la prossima volta. Buongiorno.
Buongiorno a voi, bentrovati, ciao Ira, ciao Matteo e a tutte e tutte voi.
Grazie.
Io non riesco a raggiungervi a piedi perché sono carico di strumenti come un mulo.
No, perché sarebbe una cosa da documentare. Teo Teardo che attraversa la città con 40 gradi e tutti i suoi strumenti, devo dire, quando si diceva, guarda, nel comunicato di Socotra c'è le suole che gli artisti consumano per andare da un luogo all'altro, ecco, per cui... Direi che in questo caso è proprio vero, però grazie di essere comunque con noi nonostante l'inconveniente, grazie.
Beh, sono cose che succedono, è un gran piacere essere qua.
Allora, chiedo a Matteo di introdurre da par suo, insomma, l'appuntamento con questo concerto che parte anche da un materiale prezioso.
Sì, esatto, diciamo che il lavoro è iniziato proprio grazie su input della Fondazione Fidel, poi ne parlerà meglio Teo, ma... Massimiliano Tarantino, il direttore della fondazione, ha chiesto a Teo di lavorare proprio sulla prima edizione dell'Enciclopedia di Leroy d'Alembert, e quindi da lì è partito, da queste tavole è partito il lavoro del disco che è uscito nel 2020, finalmente lo presentiamo adesso dopo una serie di tappe, ma lascio la parola a Teo, ci mancherebbe.
Allora, come dicevamo, dunque, antichi trattati di armonia ritrovati nel 1751, si parla di Thomas More, si parla di Campanella, Teo Teardo, non è la prima volta, abbiamo già parlato in passato, della relazione tua con la musica applicata anche al pensiero più elevato attraverso i secoli. Anche in questo caso è così?
Sì, c'è stato un invito da parte di Massimiliano Tarantino della Fondazione Feltrinelli, che conosce la mia passione per Utopia, a consultare le copie in archivio dei testi di Thomas More del 1500 e di Campanella. E, però, come quasi sempre mi succede, quando cerco una cosa poi ne trovo un'altra, e quindi mi sono imbattuto nell'Enciclopedia, che la cui edizione originale è custodita nell'archivio della Fondazione Feltrinelli, e ho aperto a caso un volume e c'era la sezione di musica. Me lo ricordavo dai tempi dell'università questo pezzo, che l'avevo visto soltanto ovviamente riprodotto in fotografie, e sapevo che c'era una sezione di musica, di strumenti musicali, ma non sapevo ci fosse una sezione di partiture musicali, che non sono delle composizioni, non sono nemmeno degli esercizi, ma sono degli esempi realizzati anche in modo molto impositivo, cioè la cadenza femminile si fa così, l'armonia si sviluppa così.
Sì.
Insomma, un diktat del 1700 che è arrivato fino ad oggi, una sorta di campionatore di comportamenti musicali che io ho usato oggi, però non in senso nostalgico, non ho voluto fare musica del 700 perché quella volta non c'ero, io sono qui adesso e vedo questo mondo. E ho provato a usare uno strumento di 300 anni fa per farlo suonare oggi, e le partiture sono sì, come degli hard disk di comportamenti, di pensieri, di riflessioni, e ho fatto un album intero partendo da lì.
Ma che meraviglia, insomma, in attesa, tra l'altro molti dei nostri ascoltatori potranno assistere grazie appunto al fatto che Fondazione Feltrinelli e Teo Teardo mettono a disposizione le famose 10 copie di biglietti, basta scrivere a cult@radiopopolare.it, ve lo ripeto, con il vostro nome. Chiedo invece a Teo Teardo, collegato in questo momento con noi appena arrivato a Milano, di raccontarci con quale ensemble farà il concerto di domani, raccontarcelo un po', sono insomma musicisti.
Sì, io domani suonerò con due violoncelli. Il violoncello è una mia sorta di ossessione, poi a un certo punto un violoncello non era più sufficiente per alimentare questa ossessione, quindi ho pensato che dovesse essere speculare, cioè dovessero essere almeno due, e poi c'è una viola. E ci sono Laura Bisceglia e Flavia Massimo che suonano il violoncello, e Ambra Chiara Michelangeli alla viola. Poi io ho una postazione elettronica con dei synth modulari, dei filtri analogici e digitali, e poi sono un antico basso svedese, ecco, ad 8 corde.
La chitarra baritona, giusto?
E la chitarra baritona, esattamente.
Anche, ecco, l'antico basso da dove arriva?
Arriva dalla Svezia degli anni 60, quindi ovviamente è antico.
Allora, tra l'altro noi lo sappiamo, ce l'hai già raccontato, Teo, altre volte, che sei anche, come dire, un ricercatore materico, no? Cioè anche di strumenti, di oggetti, di cose che ti appassionano, no? Anche in questo caso.
Uso molti suoni concreti. Nella mia vita credo di aver investito una follia in microfoni di ogni tipo per registrare qualsiasi cosa, e fuori dal mio studio ci sono sempre un paio di microfoni che pendolano e registrano quello che succede, che poi spesso viene incorporato nella musica che faccio.
Io questo non lo sapevo, grazie di avercelo.
Sono piacevoli ossessioni e scuse per comprarsi i microfoni che ti piacciono.
Allora, ma scusa, il basso ce l'hai lì con te adesso che devi attraversare a piedi la città?
Esatto.
Non ci credo, insomma, bisognerà andarlo a aiutare, immagino che adesso, ecco qua Matteo.
Sto andando.
Ecco, Matteo sta venendo in tuo soccorso.
Sto cercando di far pietà a qualcuno, ma non riesco a commuovere nessuno.
No, stai fermo, che per carità.
Con la musica mi viene meglio, ma così.
L'unica soluzione sarebbe quella di fare un concerto estemporaneo che sarebbe super condiviso sui social, alla stazione centrale. Teo Teardo, bloccato alla stazione centrale, suona l'antico basso svedese, e questo già sarebbe una notizia, ma non voglio insistere troppo su fatti che non sono miei. Allora, il concerto, avete sentito, davvero interessantissimo, nuovo progetto in collaborazione con Fondazione Feltrinelli, Welcome to Socotra, si apre proprio con Teo Teardo e questo ensemble che ci ha presentato. Grazie davvero di essere stato con noi, a tutto c'è rimedio, quindi adesso succederà qualcosa per cui ti porteranno in salvo. Grazie davvero molte e a risentirci, ciao.
Grazie a te e grazie a tutte voi, ciao.
Ciao. Allora, Matteo, che dire, insomma, fra poco bisognerà andare a soccorrere Teo Teardo con tutta la sua roba, sciopero dei taxi, adesso va bene tutto, noi tutti prendiamo i mezzi o andiamo in bicicletta, ma quando ci sono casse grosse con strumenti e robe varie,
infatti,
tutto sommato il taxi bisogna pigliarlo.
Bisogna metterlo in sicurezza, adesso ci penso io.
Matteo Torterolo, che tra l'altro era qui proprio perché attendevamo Teo Teardo negli studi per accompagnarlo, invece ci ha fatto molto piacere ritrovarlo. Dacci un consiglio per l'estate, adesso sono quelle domande un po', so che ti occuperai di alcuni appuntamenti culturali, ma al di là di tutto, se fossi un nostro ascoltatore di quelli un po' eruditi, di quelli un po' nerd,
aiuto,
dove andresti quest'estate?
Allora, starei sul mio divano come sempre perché ci sto
è vero.
Però se proprio andrei, innanzitutto c'è Terraforma qua a Milano da andare a vedere, se ci sono ancora biglietti, andare a sentire, vedere, e poi andrei sicuramente al Festival di Sant'Arcangelo a inizio luglio, perché mi sembra forse la proposta più interessante che c'è adesso in giro. E poi ci risentiamo settembre, ottobre, ci sono altre cose.
Certo, e poi ricordiamo naturalmente Triennale, perché insomma Matteo lavora lì adesso, insieme collabora ormai da tempo con soprattutto Triennale Teatro, con Umberto Angelini. Ci racconterete tutto quello che succederà a partire insomma da Castellucci e tutto il resto.
Sì.
Grazie Matteo Torterolo, ben ritrovato. Noi vi ricordiamo ancora una volta, volete andare al concerto di Teo Teardo che apre Welcome to Socotra a Fondazione Feltrinelli il prossimo 24, ma si svolge in Fondazione Feltrinelli il concerto?
Sì.
Perché appunto volevo essere sicura della location, quindi Fondazione Feltrinelli, domani sera il concerto di Teo Teardo, questo suo nuovissimo progetto, 10 coppie di biglietti, quindi potete andare con una persona, 10 di voi possono aggiudicarseli, so che avete già scritto in tanti, cult@radiopopolare.it, scrivete il vostro nome così poi vi mettiamo in contatto con l'organizzazione. Pubblicità e ritorniamo subito dopo con altri grandi artisti.
came from Miami, FLA. Hitchhiked a way across the USA. Black hair, bronze on the way. She had legs and that he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Say, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out of the island.
E adesso andiamo almeno idealmente a Venezia, perché è imminente, insomma, fra pochi giorni comincia la Biennale Teatro 2022, il secondo anno in cui la direzione è affidata a, insomma, a due grandi artisti che spesso sono stati ospiti ai nostri microfoni, Gianni Forte e Stefano Ricci, che hanno impresso, insomma, la loro cifra inconfondibile alla Biennale. E allora, per parlarne, siamo collegati proprio in questo momento con Stefano Ricci. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Anzi, bentornato, ci fa sempre piacere ritrovarvi e riparlare anche di un momento importante come quello della ripresa di alcune grandi manifestazioni. La Biennale Teatro, così come le altre biennali, rappresenta in qualche modo un'espressione precisa del contemporaneo. E allora, insomma, cominciamo dai premi e dal perché li avete assegnati, che forse è anche un modo, no, per riavvicinarci ad alcuni artisti importanti.
Sì, la scelta, diciamo, degli artisti vincitori del Leone d'Oro e del Leone d'Argento, in questo caso appunto per loro, Christiane Jatahi, regista brasiliana molto già conosciuta anche in Italia e comunque nel resto dell'Europa, e per quanto riguarda il Leone d'Argento invece una giovane artista finnico-egiziana, Samira Elagos, molto distanti per grammatiche ma in realtà attraversate da questo binario che racconta anche soprattutto questa 50ª edizione del festival, dove gli interrogativi che si sono fatti sempre più pressanti alla luce poi di questo ritorno, diciamo, no, del teatro, del mondo culturale dopo l'embargo forzato di 2 anni, raccontano anche questi interrogativi nuovi e probabilmente ora sempre più presenti, che interrogano l'artista contemporaneo, cioè l'ormai conosciuto binario essere o non essere di Shakespeareana memoria. Qui si esalta in qualche modo e racconta davvero cosa e chi bisogna essere o diventare oggi per continuare a raccontare, per continuare a fare cultura. Essere, quindi immergersi nelle maglie concrete del reale, o non essere, quindi, diciamo, fuggire in una dimensione che fuga non è, ma in una dimensione filosofica, in una dimensione visionaria, ma in entrambi i casi raccontarsi, abbottonarsi a quella che è la propria identità, nel riconoscersi, nel riconoscere una mutevolezza e nel comprendere che la propria identità diventa anche spada e fenomeno politico per raccontare il presente che ci circonda.
Ecco, l'aggettivo politico è ovviamente importante, perché è un aggettivo che per la Biennale è stato nella sua storia importantissimo e che, insomma, non sempre è stato possibile riprendere così come voi avete sempre inteso fare, no? Quindi forse vale la pena di soffermarsi anche su alcuni altri artisti presenti alla Biennale, che politici sono sempre in un senso originale, no?
In qualche modo fare teatro significa fare politica, significa,
sì,
prendere posizione e dare un proprio sguardo preciso su quello che è il reale e le difficoltà, indipendentemente dal fatto che si sia artisti o meno. In questo caso tutti gli artisti presenti, ma un po' anche per la storia che raccontiamo noi in primis come artisti, crediamo che ci sia bisogno di una voce su quello che è il tempo presente, il teatro, appunto, il teatro contemporaneo. Quindi Christian Jatahi, appunto, come dicevo prima, Leone d'Oro, che racconta la difficoltà dei perimetri, la difficoltà della inclusione, no? Termini che in questo momento ci sono molto cari e tornano presenti ogni giorno attraverso anche altri media. E così Milo Rau, Cadem Manson da New York, dove raccontiamo le difficoltà dell'individuo in una società che non lo riconosce, in una società che cerca di stabilire dei perimetri, cerca di stabilire dei limiti dentro i quali non solo gli artisti ma tutti i cittadini pensanti non riescono ad aderire, e soprattutto in questo smarrimento epocale che ci contraddistingue in questo preciso momento storico, dettato da quello che dicevamo prima, è chiaro che ci sono dei retaggi, dei tentativi di ancorarsi ancora ad un trascorso, ad un passato che oramai non ha più motivo di essere, e quindi anche quei falsi valori che ci accompagnavano diventano posticci e crolliamo inesorabilmente alla ricerca invece, e qui è il teatro contemporaneo e qui si fa politica, nel momento in cui denunciamo apertamente quelle che sono le trappole fallaci del presente, cercando di ricostruire davvero come un nuovo rinascimento un'altra possibilità per l'uomo.
Allora, siamo riusciti a stabilire il collegamento fino a questo momento non eravamo riusciti a stabilire con Gianni Forte. Ci tenevamo, insomma, ad avere anche l'altra parte della direzione della Biennale Teatro. Buongiorno Gianni, bentornato.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Grazie
e buona
mille.
Mattinata.
Grazie. Allora, stavamo parlando con Stefano Ricci, anche insomma del valore autenticamente politico del teatro e di molti degli artisti presenti. Abbiamo sia pure velocemente un po' fatto una panoramica sia dei premiati sia di alcuni degli artisti che si esibiranno. Vorrei intervenire su probabilmente alcune delle scelte che avete fatto, per esempio anche il focus su Milo Rau.
Sì, allora il lavoro che presenteremo di Milo Rau a parte di una serie di lavori che lui chiama Histoire du théâtre, e il lavoro specifico che presenteremo è la reprise, ed è lui parte, si pone intanto questo interrogativo: come rappresentare la violenza sulla scena oggi e quindi le conseguenze e tutti gli eventi traumatici che può suscitare in un pubblico e naturalmente anche in una collettività. Lui parte da, in questa serie parte sempre da delle storie vere, in questo caso si parte da un omicidio di un giovane arabo omosessuale che per salvare la sua amica davanti ad una discoteca viene preso, caricato in macchina, martoriato, torturato per delle ore, lasciato in un bosco sotto la pioggia. La cosa interessante che Milo Rau propone agli spettatori è questa fusione, questa intersezione continua che fa con attori professionisti e attori non professionisti, quindi c'è continuamente questo duplice tasto della verità e della falsità che si fonde per portare avanti quel manifesto democratico dove lui vuol dirci che basta a rappresentare un qualcosa, il mondo adesso va cambiato.
Uno spettacolo fortissimo questo, che davvero rappresenta la violenza, quella che insomma tutti quanti finiamo per avere vicina e al tempo stesso per negare, quindi certamente sarà uno spettacolo che per chi avrà modo di vederlo alla Biennale rappresenterà un punto importante insomma nella propria percezione. Un ultimo ragionamento, e chiedo a entrambi di fare una riflessione sui giovani emergenti che la Biennale come sempre accompagna. Non so se vuole cominciare Stefano.
Sì, sicuramente il college e quindi la cura e l'attenzione verso i giovani artisti in questo momento, appunto alla luce di quello che ci siamo detti prima, è quanto mai importante, proprio per quel tentativo di ricostruzione di cui abbiamo bisogno. Chiaramente passiamo il testimone alle nuove leve, ai giovani artisti che nonostante tutto continuano a dimostrare molta energia e inventiva e voglia di investire nel fenomeno teatrale. I giovani artisti, appunto, con i tre bandi che abbiamo a disposizione, il bando autori, di cui presenteremo i vincitori dello scorso anno, nell'edizione dello scorso anno, con delle mise en lecture all'interno della stessa manifestazione, il bando regia con Olmo Mistaglia, sempre vincitore dello scorso anno, anche lui come produzione Biennale Venezia debutterà accanto appunto a i nomi prestigiosi che abbiamo fatto durante l'intervento e con il suo spettacolo Una foresta, a raccontare davvero le difficoltà di una generazione, la sua, quella dei ventenni, che ci propone probabilmente delle traiettorie possibili per affrontare il nostro domani. E così poi il nuovo bando che abbiamo inserito lo scorso anno, che è il bando per performance in set specific, e anche lì quel valore di portare il teatro nelle piazze, nei campi in questo caso di Venezia, cioè portare il teatro alla gente, alle persone, sì, riuscire a comprendere ancora una volta la possibilità di dialogare, cioè il teatro, la città come agorà. E in questo caso i due vincitori di quest'anno, che sono due artisti internazionali, Aine Nakamura, giapponese di origine americana, e Antoine Neufmar, belga, raccontano appunto, seppur con grammatiche completamente differenti, ma con le stesse istanze di un giovane che prova ad abbracciare l'Europa.
Ecco, vogliamo aggiungere qualcosa, Gianni Forte?
Sì, io volevo solo aggiungere che il fil rouge, e quindi questo filo rosso, appunto Roth, di cui sicuramente vi avrà già parlato prima Stefano, che legherà, anche se idealmente, questi 11 spettacoli, quindi 9 internazionali più i due site specifici di cui vi ha appena parlato Stefano, saranno legati quindi da una torsione dello sguardo, cioè porteranno lo spettatore, inviteranno finalmente lo spettatore dopo due anni di questo periglioso digiuno in tutti i campi ad abbandonare le proprie difese e a ridare valore a quel prodigio che è la vita umana.
Bene, grazie, come sempre siete eloquenti e penso che gli ascoltatori abbiano ben capito, insomma, che cosa avete inteso trasmettere attraverso il lavoro sulla Biennale e anche quello che ci avete raccontato. Io ringrazio del loro tempo, che so che è sempre molto poco, insomma, i direttori della Biennale Teatro di Venezia, che prende il via fra pochissimo, insomma, e che, come avete sentito, ha tante cose interessanti. 24 giugno fino al 3 di luglio. Grazie a Stefano Ricci e Gianni Forte, buon lavoro, buona biennale, risentirci.
Grazie, buona giornata a tutti.
Ciao. E vi aspettiamo.
Ma certo, ciao ciao.
I come from a generation of home invasions, and I got daddy issues, that's on me. Everything them four walls that taught me may have is buried deep. That man knew a lot, but not enough to keep me past them streets. My life is a plot, twisted from directions that I can't see. Daddy issues all across my head, told me fuck a foul, I'm teary-eyed. Wanna throw my hands, I won't think out loud, a foolish pride. If I lose again, won't go in the house, I stayed outside. Laughing with my friends, they don't know my life. Daddy issues made me learn losses, I don't take those well. Mama said that boy is exhausted, he said go fuck yourself. If he give up now, let's go cost him. Life's a bitch, you could be a bitch or step out the margin. I gotta quick, I'm charging baskets and falling backwards, trying to keep balance. Oh, this the part where mental stability meets talent. Oh, this the part he breaks my humility just for practice. Tactics we learn together, so it loses forever. Daddy issues.
Early morning, wake ups, practicing on day offs. Tough love, bottled up. No chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase. Early morning wake ups, practicing on day offs. Tough love, bottled up. No chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need, no chase I need.
I got daddy issues, that's on me. Looking for I love you, rarely empathizing for my relief. A child that grew accustomed, jumping up when I scrape my knee. Cause if I cried about it, he surely tell me not to be weak. Daddy issues, hit my emotions, never express myself. Man should never show feelings, being sensitive never helped. His mama died, I asked him why he going back to work so soon. His first reply was son, that's life and bills got no silver spoon. Daddy issues, fuck everybody. Go get your money, son, protect yourself. Trust nobody, only your mama. This made relationships seem cloudy, never attached to none. So if you took some likings around me, I might reject the love. Daddy issues kept me competitive, that's a fact, nigga. I don't give a fuck, what's the narrative? I am that nigga. When Kanye got back with Drake, I was slightly confused. Guess I'm not mature as I think, got some healing to do. Egotistic, zero giving fucks, and to be specific, need assistance with the way I was brought up. What's the difference when your heart is made of stone, and your mind is made of gold, and your tongue is made of sword? But it may weaken your soul. My niggas ain't got no daddy. Grow up overcompensating. Learn shit about being a man in disguise as being gangster. I love my father for telling me to take off the gloves. Cause everything he didn't want was everything I was. Until my partners that figured it out without a father, I salute you. May your blessings be neutral to your toddlers. It's crucial. They can't stop us if we see the mistakes. Till then, let's give the women a break. Grown men with daddy issues.
Kendrick Lamar, Father Time, e adesso invece la rubrica nostra consueta, il palinsesto invernale, volge al termine, ma avremo ancora un'altra settimana per ritrovare Giovanni Chiodi e parlare di grande musica lirica. Buongiorno Giovanni.
Fantastico Ira, naturalmente parlo di Rigoletto. Rigoletto alla Scala, ricordo la produzione di Mario Martone che sostituisce quella di Gilbert Desflot che risale al 1994 e poi è stata riproposta negli anni ed era già allora, come vi ho detto più volte, uno per me naturalmente scontato omaggio dorato alla tradizione. La regia di Martone invece scompagina le carte e come da copione era destinata a Nubi Tempestose e infatti è la prima, però lo voglio dire rovesciando nettamente il giudizio entusiastico del pubblico dell'antegenerale e poi della generale, è stata accolta male da una parte del pubblico. Da che cosa scandalizzato? Non si sa, proviamo a capire. Forse il finale atipico, forse l'ambientazione inusuale devono aver sconvolto qualche aspettativa, benché ormai Rigoletto, lo sa chi mi ascolta, sia stato da tempo riconosciuto come un'opera per niente rassicurante e di totale denuncia del potere che corrompe. Pensiamo, tanto per fare due esempi, agli ultimi due Rigoletti che ho visto, che sono tutti e due firmati da Micheletto. Si tratta, al contrario, secondo me, di uno spettacolo avvincente, centrato, di forte impatto, basato su un meccanismo teatrale di agevole lettura che fa il paio con la lettura straordinariamente toccante e forte che Martone aveva dato di Otello, sempre di Verdi, a Napoli, spettacolo anche questo inviso a parte del pubblico. E dunque è un Rigoletto ambientato ai nostri tempi, Rigoletto è un pusher senza gobba e fa parte del mondo degli sfruttati, il duca è un potente pieno di soldi e di donne e il meccanismo scenico abilmente ideato da Margherita Palli cosa fa? Mette a confronto due contesti, due mondi, quello dei ricchi e quello dei poveri, che come nel film Parasite, come ha raccontato Martone, sono in effetti collegati davanti l'apparenza e dietro il sordido e oscuro mondo dei poveri, mondo al quale appartengono Rigoletto, Gilda e le ragazze abusate dal duca e che quindi finalmente vediamo in tutta la sua complessità. È una semplice metafora del presente con le conseguenze in termini di disperata tragicità di chi deve recitare e cantare che si possono facilmente immaginare. La recitazione infatti fluisce spontanea e naturale, questo è quello che impressiona in maniera evidente, perché vediamo degli esseri umani che soffrono, non le marionette. Gilda è già determinata al suo ingresso e da ragazza moderna piena di vita si trasforma dopo essere stata sedotta e in una ragazza che ha perso le coordinate al punto di preferire il suicidio. Martone mantiene come sempre un equilibrio, non eccede ma comunque non rinuncia a raccontare una storia cruda di violenza mostrandoci un contesto sociale degradato. Il duca libertino ha dei ripensamenti dopo aver conosciuto Gilda, ma poi riprende la vita di prima ed ecco il finale, sarà punito dal mondo degli esclusi che appunto sulle note della morte di Gilda con un finale sanguinario uccide anche lui e i suoi seguaci a colpi di mazza. Ottimo il disegno anche di Sparafucile e Maddalena, per una volta perfettamente verosimili, e perfino di Monterone, che secondo Martone è un ex seguace del duca, poi emarginato e quindi che compare in scena sordido e ridotto in miseria a fare la sua maledizione. Come si vede, Martone non si focalizza sul rapporto morboso, malato, padre-figlia, ma allargo lo sguardo allo sfondo. Il direttore è Michele Gamba, che accede convinto alla visione di Martone e si sente, lo si comprende, dal fatto che firma una direzione attenta ai segni espressivi, molto più che in altre occasioni, un approfondimento quindi che io saluto come un segno positivo, anche se naturalmente perfettibile. Nel caso emerge su tutti il ritratto veramente dolente, disperato e compatto di Amartupshin Angkpad, questo baritono mongolo che sta facendo dei passi giganteschi, diciamo, negli ultimi tempi e che canta con un grande volume, una morbidezza e una omogeneità, devo dire, egregi. Nadine Sierra è una Gilda sensuale, Piero Preti è un duca solido, ancorché a volte avaro di colori. Le parti di fianco convincono pienamente, sono Gianluca Buratto, Marina Viotti e Fabrizio Veggi, e altre repliche ci attendono fino alla recita Under 30 dell'11 luglio, poi ci sarà la TV, prima Medici TV e poi Rai 5, e finalmente la Scala può tenersi in repertorio uno spettacolo up to date, andate a vederlo se potete perché vi piacerà, sono sicuro, molto.
Bene. Allora, grazie. Beh, un po' ce lo si aspettava che il Rigoletto di Martone sarebbe dispiaciuto a qualche
purista, chiamiamolo così,
sì, tradizionalista. E adesso io, tu sai, come te ho passato di logionista, resta il fatto che ogni tanto, vista l'estremo rigore e competenza in ambito di musica lirica di Martone, che certamente non è uno che si improvvisa, insomma, ma neanche
lontanamente,
mi sembra un po' ingeneroso. Credo che questo Rigoletto, come tu ci hai riportato,
condivido con te,
molto convincente. Insomma, a me, per carità, noi ci batteremo sempre perché nei teatri si possano esprimere le proprie opinioni, talvolta anche in maniera...
Sai, mi ha molto, se posso aggiungere una cosa, mi ha molto colpito l'accoglienza entusiastica dei giovani all'Ante Generale, cioè, e che sono andati a parlare con Martone, insomma, questo è interessante, okay, no? Come dato.
Assolutamente, grazie di avercelo riportato, come sempre ci sentiamo la settimana prossima per i saluti, ma tanto
certo,
d'estate ci risentiamo. Grazie a Giovanni
Chiodi. Grazie.
Ciao, ciao, ciao. La linea adesso alle notizie di Radio Popolare. Noi torniamo domani alle 11.30 per l'ultima puntata della settimana. Ci trovate in podcast sul sito, sull'app di Radio Popolare. Se qualche ritardatario vuole scrivere a cult@radiopopolare.it per avere una delle copie di biglietti per il concerto di Teo Teardo domani in Fondazione Feltrinelli, lo può fare. A risentirci.